E eccoci, ci stiamo avvicinando, come già anche i testi ci ricordano,
al dono dello Spirito. Scopo di queste domeniche, se prima è stato mostrare che cosa è accaduto con la risurrezione di Gesù, adesso, cammin facendo, l'accento ricade su ciò che Dio intende fare, su quella che è la forza che spinge Dio a occuparsi di noi. In una parola, che cosa tiene viva in Dio la memoria su ciascuno di noi? Il suo sguardo e il suo desiderio che abbiamo la vita. La risposta ci viene dalle letture. Tutto Dio ha fatto perché ci fosse dato come dono il dono che Gesù nel giorno della risurrezione anche nella sua umanità accoglie in pienezza: l'amore di Dio senza condizionamenti, senza barriere. Lo Spirito è il dono di Dio stabile, garantito, inesauribile. Quindi ecco che vedremo anche nei Vangeli più un discorso che riguarda l'intimo di Dio. Finora abbiamo visto le reazioni dei discepoli, abbiamo visto il risorto, abbiamo visto l'incontro. Adesso a dei cristiani che già un po' si sono riavuti da quella grande sorpresa che fu il giorno di Pasqua, Gesù apre il proprio cuore e ci dice: quello che avete visto aveva questo scopo, affinché, preparandoci alla Pentecoste, in noi ci sia proprio questa attesa. La Pentecoste è l'incontro di due attese: l'attesa da parte del Signore del nostro sì, cioè del nostro desiderio, e l'attesa da parte dell'uomo di quel dono che sottrae sempre più la vita alla sua dimensione terrena, nel senso paolino, di limite, di insoddisfazione, di angoscia, di buio, di dubbio, e la trasferisce in una dimensione di luminosità e di stabilità. Ecco, questa è l'attesa che c'è nel nostro cuore. Si potrebbe anche dire che tutte le volte che c'è nel nostro cuore un desiderio grande, noi stiamo desiderando lo Spirito Santo. Allora il Signore ci aiuta con la sua parola a fissare il nostro desiderio nel suo, perché quando noi chiediamo le cose che Lui desidera darci, Gesù ci ha garantito, noi siamo già esauditi. Allora prepararsi alla Pentecoste vuol dire prendere sul serio la parola di Gesù: qualunque cosa chiediate nel mio nome, io ve la darò. Che non vuol dire faccio l'elenco delle cose da chiedere e le presento al Signore. No, la premessa, il discriminante è: qualunque cosa chiediate nel mio nome, se nel mio nome vuol dire in comunione con me, nella comunione dei nostri cuori, avremo che il primo effetto della nostra unione con Gesù è non desiderare niente di meno che la vita stessa di Dio. Quindi, chiedere ogni cosa nel suo nome, se veramente siamo in Lui, che cosa può chiedere il Signore se non Dio stesso, il Padre? Ecco, allora chiedere il Padre, questo è effetto dello Spirito e dono dello Spirito, e chiederlo come lo chiede Gesù, non come lo chiediamo noi. E qui c'è anche una cosa che vedremo è troppo poco sottolineata: la fede cristiana è una fede affettuosa, è una fede dove credere e amare dal profondo del cuore un Dio che è Padre è la stessa cosa. Lo Spirito ci fa gridare Abba, Papà, ma quel Papà è una parola gravida di affetto. Allora lo Spirito ringiovanisce la fede, la rende una fede da bambini nel senso evangelico, una fede proiettata ad un'età adulta, ma che già è contenta di essere in braccio al Padre. Allora lo Spirito è anche colui che fa passare da una fede abitudinaria e sopportata ad una fede affettuosa, una fede di attesa, il cui primo effetto è sentirsi da Lui quotidianamente accompagnati. Non vi lascio orfani. A questa parola, per escluderla, Gesù ha legato la promessa dello Spirito. Vieni, Spirito Santo, manda dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Amore dei doni, vieni, Luce dei cuori, con il tuo amore perfetto, ostile e dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica che morso, nella calura che vado, nel piano conforto, tua luce che cresce in mano, in parte nel minimo, il cuore di dolore veri, sembra la tua cosa, nulla è l'uomo, nulla se ne torna, la ciò che soffio, sana ciò che ardo, sana ciò che sanguina, pieghe ciò che è vivo, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che soffrono per la tua vita, i tuoi santi doni, dona le tue preghiere, dona la morte sanata, dona la gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, vero in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che gli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e stolti furono guariti. E qui fu grande dramma in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregavano per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati in nome del Signore Gesù. Allora imponevano le loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Acclamate Dio voi tutti della terra.
Acclamate Dio voi tutti della terra.
Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.
Acclamate Dio voi tutti della terra.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite, vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
Acclamate Dio con tutti la terra.
Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.
Acclamate Dio con tutti la terra.
Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e ne narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
Acclamate Dio con tutti la terra.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. La sesta domenica di Pasqua ha una invocazione che contiene l'invocazione di una fede affettuosa. Leggo le parole. Fa, o Dio onnipotente, che solennizziamo con fervido affetto questi giorni di letizia, che celebriamo in onore del Signore risorto, così da attenerci sempre nelle opere a ciò che ripercorriamo nel ricordo. Dunque, poche volte come in questa preghiera è importante la lingua latina, perché la traduzione è pur sempre in ritardo rispetto alla pienezza. Prima di tutto, la finale, affinché ci atteniamo nel ricordo. Nel ricordo in latino è recordazione, dove sappiamo che la parola recordare non vuol dire un atto mnemonico, ma vuol dire un collocare nel cuore e ancora di più stare a cuore. La memoria significa avere a cuore qualcosa che riconosciamo come condizione di beatitudine. Per questo la memoria cristiana non è mai una questione mentale, è sempre una questione affettiva. Io ricordo ciò che amo, ma anche ricordando colui che mi ama, cioè mettendo nel cuore il Padre che mi ama, avviene che la vita mostra il suo vero volto. E l'operazione di ricordare è l'operazione dello Spirito. San Paolo ha sempre il cuore, indica sempre il cuore come l'orizzonte in cui lo Spirito agisce, ricordandoci che cuore vuol dire l'io profondo, l'io personale, che comprende la mente, la volontà, l'orientamento fondamentale della vita. Il cuore è anche impostare il futuro a partire da qualche cosa di grande. Questa è la finale. Ma prima dice, fa o Signore che solennizziamo con fervido affetto. Solennità normalmente significa splendore, solennità significa bellezza, ordine, è ordine estetico, no, anche ma non prima di tutto. Solennità vuol dire comunione con colui che è la bellezza. Solennizzare non significa abbellire, significa accogliere con amore e vivendo nella carità. Quindi una fede affettuosa non è l'affetto un'aggiunta simpatica, affettiva, intima alla fede. La fede è per sua natura affettuosa, perché non si può amare il Padre senza sentirsi bambini che sprizzano affetto e amore. Indirettamente allora c'è anche un invito. Com'è la nostra fede? Di tipo cerebrale? di tipo tradizionale, di tipo ripetitivo, abitudinario. Se manca l'affetto, noi crediamo a una idea. Con l'affetto noi abbiamo la prova che colui al quale crediamo è veramente il vivente. E del resto qual è la caratteristica dello Spirito? Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Quindi avere una vita di fede affettuosa significa essere nell'ottica dello Spirito, più ancora nell'orizzonte dello Spirito. E qual è uno dei segni che accompagnano la fede affettuosa? Scoprirsi a rivolgersi a Dio senza tanti discorsi preparati, semplicemente, spontaneamente, dicendogli: è bello che tu ci sia, mi sento avvolto da te, custodiscimi, non permettere che nella tentazione ti abbandoni, riportami a casa. Far capire a Dio che è un valore che noi ricordiamo, ci mettiamo a cuore, che Lui sia con noi. Ecco, la fede affettuosa, la fede dei grandi, la fede dei grandi. Poi tutto quanto ha una chiave, il Signore risorto. Dice, celebriamo in onore del Signore risorto. Sembra quasi, no, che si faccia un onore a Dio celebrandolo, no. Celebrare in onore del Signore è una traduzione alla larga di quello che Gesù dice in Giovanni 17. Glorificare. E ora glorificali nel mio nome. Onorare Dio non è applaudirlo, onorare Dio è accoglierlo. Onorare un Dio che ama è lasciarsi amare. Onorare, celebrare Dio è rallegrarsi dell'essere suoi figli. Vivere cioè la dimensione battesimale, che in quanto figli siamo anche affettuosamente a Lui legati. Ecco quello che una preghierina non deve sembrare un atto devozionale. Veniamo agli Atti degli Apostoli, il documento della risurrezione. Gli Atti degli Apostoli sono la risurrezione di Gesù nei suoi effetti storici. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. Beh, la predicazione è sempre una discesa. Non perché il predicatore deve abbassarsi nelle depressioni geografiche. La predicazione è sempre accogliere la parola che è discesa nella nostra storia e portarla al livello e all'altezza di tutti coloro che ascoltano. Predicare significa entrare nel movimento di kenosi, di discesa, di abbassamento della parola. Ma c'è una ragione però per cui questo viene sottolineato. Chi predica non deve sostenere la parola con degli strumenti o degli abbellimenti che essa non contiene. Chi predica deve partire da un atto di fede nell'efficacia della parola di Dio e deve dire la parola di Dio con lo stesso amore con cui il Padre l'ha pronunciata per farla sprofondare nella nostra storia, non temendo neanche di pronunciarla nel freddo della tomba e della morte, purché anche i morti potessero udire l'amore del Padre. Quindi, predicare è scendere, è abbandonare gli orpelli esteriori. San Paolo lo ha detto chiaramente, non con discorsi di umana sapienza, ma solo Cristo e Cristo crocifisso. La parola di Dio non ha bisogno delle nostre stampelle per risultare più comprensibile, più gradevole. La parola di Dio ha soltanto bisogno della nostra fede. E quando diciamo la parola, credendole, lei ci porta in una discesa che però è una discesa per l'abbraccio, no? Per abbracciare tutti, per non escludere nessuno. Quindi le predicazioni selettive, fatte magari solo ai nobili, ai potenti, ai grandi, non corrispondono alla dinamica dell'abbassamento della parola, che è un abbassamento per essere universale. Poi, le folle unanimi, homos e madone, vuol dire proprio diventate una cosa sola. Non le folle unanimi, erano già d'accordo. Frutto della parola è di unificare l'esistenza di ciascuno a quel padre nel quale tutti, anche se non lo vogliono, si riconoscono una cosa sola. Il frutto dell'amore del padre è la riconciliazione con il fratello. La riconciliazione o il desiderio di riconciliazione. Prestavano attenzione alle parole di Filippo. Dunque, questo prestare attenzione vuol dire anche essere attratte in quanto incuriosite. E quindi la parola, colui che la predica, deve sempre anche lasciare parlare la straordinarietà, quella parola che in senso positivo scandalizza, cioè scuote, diciamolo meglio, scuote, quella parola che sorprende. Se dopo una lettura della parola di Dio o averne ascoltato una spiegazione il cuore non è sorpreso, dobbiamo un po' dubitare che sia parola di Dio. Cioè noi predichiamo una parola che sorprende, una parola di fronte alla quale il cuore dice che meraviglia. Sempre è possibile questo nella parola di Dio, anche dei rimproveri più duri. Che cosa vediamo in quei rimproveri? Non l'allontanamento del peccatore da Gesù, ma il giudizio sul male. E Gesù urla d'amore contro il male, ma per amore di coloro che seguono, affinché liberatisi dal male ritorni a lui con tutto il cuore. Osservino i suoi comandamenti. Quindi sembra quasi che il Vangelo di oggi ci stia dando qualche indicazione per la predicazione, per la testimonianza che tutti dobbiamo fare, tutti. Infatti, cioè da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, quelli infatti stona apparentemente, un infatti è esplicativo, ci aspetteremmo, e le folle udendo, e invece qual è l'effetto della parola? Non c'è posto nella vita di coloro che sono aggrediti dal padre della menzogna, e ogni mortificazione è sempre effetto della sua invadenza, ogni tristezza, ogni stanchezza, insomma è sempre effetto. Il Signore rincuora, non deprime, è il maligno che deprime. Allora, la parola che effetto ha? Quello di far dire ad ogni uomo: io vorrei essere quello che sento. Basta dire quello e immediatamente l'intruso se ne va. Non sta praticando un esorcismo mirato, sta semplicemente raccontando l'amore di Dio. E quando l'amore di Dio, nella forma della parola, raggiunge il cuore che ha prestato attenzione, che ha capito bene la bellezza e la grandezza del dono, dice a sé: tu sei colui che io voglio. Basta quello e l'impuro se ne va. Emettendo alte grida, quindi chi è che emette alte grida? Emette alte grida l'esercito quando va ad attaccare, ma emette anche il grido di resa chi se ne fugge. Quindi queste grida sono anche l'attestato di colui che è messo in fuga dalla potenza della parola. Vi fu grande gioia in quella città. E normalmente la gioia è messa in relazione alla vita o al cuore, qui invece è messa in relazione a un luogo, in quella città. E che cosa vuol dire in quella città? Vuol dire che quando la parola è accolta anche solo da qualcuno, essa è inarrestabile. Noi non controlliamo l'avanzare della parola. A noi è chiesto di accoglierla con affetto e di dirla con fedeltà. accoglierla con affetto, dirla con fedeltà. La predicazione ha una legge: come il Padre ha detto me, io dico voi. E quando voi direte me, allora il Padre raggiungerà coloro che vi ascoltano. Di conseguenza, questa città è anche un indizio, o meglio, una indicazione su un fatto. Quando la vera gioia, la parola accolta con affetto, perché detta con fedeltà, raggiunge qualcuno, non rimane mai ferma a quel qualcuno. È una incontrollabile reazione a catena. Però è importante dirla la parola. Quante chiacchiere nella nostra giornata, no, non necessariamente quelle che si fanno sugli altri, questa si chiama maldicenza, però quante chiacchiere inutili, da questo udito, quante parole, discorsi, predicazioni entrano, ma quando entra veramente la parola che è Dio, allora tutto cambia, tutto cambia. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva colto la parola di Dio e inviarono loro Pietro e Giovanni. Vediamo che gli apostoli restano a Gerusalemme, quindi coloro che sono in comunione con gli apostoli, dovunque si trovino, portano quella comunione. E quindi vuol dire, quando c'è l'annuncio, l'annuncio collega, collega anche con il capo della Chiesa che è Pietro. Qui sarebbe troppo elaborato volerlo leggere, però ci viene ricordato che non esiste la papolatria, il culto della persona del Papa, che non sempre quando si parte dal Papa si ottengono poi degli effetti buoni, quando ci si rapporta a lui non nella luce del Vangelo. Luca ha voluto dire che quando c'è nel cuore la parola di Dio si ama, anzi si attira il capo della Chiesa nel luogo in cui si è, nel luogo della città. Allora, quando è che il Papa è veramente amabile? Quando lo si vede come il segno e lo strumento della parola che vuole raggiungerci. È dentro l'amore del Padre che vediamo come sia importante. Pietro e Giovanni li manda tutti e due, arrivano tutti e due. Ma soprattutto c'è una regola. Nella Chiesa ci si ama secondo la misura di Dio. E non prima c'è l'interesse per qualcuno e poi da quell'interesse può derivare l'amore. Nella Chiesa i rapporti sono giusti quando tutti hanno un'unica origine, che è l'amore di Dio. Al di fuori dei rapporti giustificati dall'unica origine, noi portiamo dentro la Chiesa quella che Papa Francesco chiama la mondanità spirituale, fatta di interessi, di esaltazioni, e invece no. Pietro e Giovanni arrivano perché non possono essere lontani dal loro corpo, che sono anche i cristiani di Samaria. E ci arrivano non perché già ci siano stati, ci arrivano perché è già arrivata quella parola di cui anch'essi servi e anch'essi ministri ora vengono attratti. Questo fa il miracolo della parola di Dio. Ecco, concretamente oggi, quando c'è in piazza San Pietro, è così bello essere lì e sapersi tutti una cosa sola, ma questo accade in coloro che amano Dio, questo accade in coloro che, avendo l'amore di Dio, la vedono tutti i figli dell'unico Padre. Allora sì, che è bella piazza San Pietro, anche Roma, e le manifestazioni non sono delle kermesse. In conclusione, questi Atti degli Apostoli, di nuovo scesero e pregarono per loro, quindi di nuovo sottolineata anche da parte, e pregarono per loro. Pietro e Giovanni vanno per essere intercessori. E qui abbiamo un capolavoro, una finezza di Luca. Sta dicendo che l'autorità vera nella Chiesa è quella che, avendo visto e toccato Gesù risorto, non è contenta fino a quando tutti non abbiano fatto la stessa esperienza. Pregare per loro perché ricevano lo Spirito Santo vuol dire hanno accolto la parola, la gioia si è impossessata del loro cuore, andiamo che devono ricevere tutto. Non sono già a posto, possiamo restare a Gerusalemme. Sapendo che la parola di Dio ha cominciato un cammino di comunione, loro vanno a servire quella comunione, anzi, vanno a dire è bello, sarà ancora più bello. Chiediamo per voi la pienezza. E qui c'è anche un po' il fondamento biblico della cresima. Ma non basta il battesimo, c'è bisogno anche ulteriormente di un altro sacramento che è Dio lo Spirito, no? Ecco, non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati, insomma, soltanto. Soltanto battezzati nel nome di Gesù. Vuol dire che cosa? Il battesimo è l'inizio di un cammino che va di pienezza in pienezza, di grandezza in grandezza, di sorpresa in sorpresa, diciamolo meglio con le parole di Paolo, di gloria in gloria. È come dire, lo Spirito, stranamente, quando lo riceviamo non ci acquieta, ci mette ancora più l'inquietudine di volerlo ancora di più. E una delle prove che è veramente lo Spirito di Dio, quello che riceviamo, è che più lo si riceve, meno si è sati. Uno crede di averlo già tutto, normalmente quando non ce l'ha. Perché? Perché se ce l'avesse, saprebbe quanto è grande e infinito Dio, e lo desidererebbe. Quindi non crediamo che la preghiera allo Spirito Santo, l'invocazione dello Spirito Santo, abbia come effetto quello di darci la pace. Ci dà una pace piena di santa inquietudine. Pace perché è proprio Lui. Ma inquietudine perché? Se sei proprio tu e sei ancora più grande di come io ti vedo, ti voglio tutto. Questa preghiera finirà solo nel Regno, quando lo vedremo faccia a faccia, così come Egli è. Però è bello vivere avendo un desiderio e soprattutto vivere come degli attesi per una festa che è già iniziata. Adesso al Vangelo. Dunque, la parola paraclito, no, su cui Giovanni costruisce un po' questa pericope, è una parola che ha origine nel linguaggio processuale, giuridico. Il paraclito è letteralmente il difensore, ma anche colui che sostiene. Giovanni immagina indirettamente la storia come l'affrontarsi, no, della luce e delle tenebre. Li conosciamo i dualismi giovannei, luce, tenebre, verità, menzogna, Dio maligno, peccato, salvezza, sclerocardia, cuore e via di seguito. I dualismi di Giovanni. Allora, come può essere la situazione del credente nel mondo? Il credente nel mondo è sempre esposto a non credere che ciò che Gesù ha detto possa effettivamente realizzarsi. È sempre conteso il cristiano nel mondo da una voce che gli dice: non è vero. Se fosse vero, il mondo sarebbe diverso. Se la risurrezione avesse realmente inaugurato una novità, il mondo non sarebbe esattamente oggi lo stesso concentrato di violenza che era ai tempi di Gesù e prima di Gesù. Insomma, questo sostenitore, questo paraclito, ha una funzione: difendere la fede del discepolo durante l'arco della sua vita, che sarà una vita di combattimento in cui si saprà al centro della lotta fra luce e tenebre. Questa è la premessa. come si può essere custoditi dal difensore? Gesù fa alcuni passaggi. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Notiamo che alla fine dirà: chi accoglie i miei comandamenti e li osserverà, questi è colui che mi ama. Qui sembra che l'osservanza dei comandamenti sia più la conseguenza dell'amore che non la condizione. E infatti questa è l'idea di Giovanni. Proprio perché ci si sa amati dal Signore, si ama osservare quei comandamenti che ci trattengono nell'esperienza di Lui. I comandamenti non sono uno scambio. Io sono obbediente, io osservo e allora Dio deve. Questa è la mentalità, lo zoccolo duro dei farisei. I comandamenti sono osservati proprio per non allontanarsi da quella esperienza di custodia, di protezione, di pace e di gioia nella quale il Signore ci vuole trattenere. Quindi il comandamento non come legge, il comandamento come espressione del desiderio di non perdere la comunione con il Signore Gesù. L'altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Sono le altezze di Giovanni, quindi bisogna avere sempre un po' di pazienza con lui. C'è sempre una profondità impegnativa. Rimane con voi per sempre. Gesù ha detto: non sempre avrete me, ancora un poco e non mi vedrete, ma il Gesù terreno, il Gesù prima di Pasqua. Che cosa accade dopo Pasqua? La Pasqua è il compimento, quindi Gesù dice: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Penso che sia troppo banale credere come alcuni letteralmente lo intendono. Insomma, finché Gesù non lascia libero il posto, non può cominciare lo Spirito la sua missione. No, un po' un'idea meno nobile di Gioacchino da Fiore. L'età del padre, l'età del figlio, facciamo un po' il figlio, non va a casa, comincia l'età dello Spirito. No. Gesù, andando presso il Padre nella risurrezione, compie il suo amore verso di noi. La risurrezione è l'estremo servizio che Gesù rende a ognuno di noi, collocandoci nella sua umanità, in quella perfetta e stabile gioia che è l'amore del Padre. Gesù uomo va a costituire la prima cellula del corpo glorioso che siamo noi e che andremo anche noi a compiere nel momento della nostra risurrezione. Ora però, se Gesù compiendoci va presso il Padre, alla destra del Padre, ci lascia soli? No, lo Spirito ha proprio questo, di trattenere Gesù glorioso nel cammino degli uomini che ancora siamo qua. Quindi lo Spirito è colui che ci dà la caparra, usiamo un termine paolino, ci dà l'anticipo della vita risorta di Gesù. Un altro paraclito vuol dire io stesso in quanto compiuto. Se io devo continuamente buttare su di voi la pienezza della mia vita risorta, bisogna che io compia, bisogna che io fiorisca nel regno del Padre mio. Solo quando sarò là anche voi sarete con me. Se io non vado, voi non abitate nella casa del Padre. Allora, in questo tempo in cui anche noi siamo in cammino, chi abbiamo a consolarci, a custodirci, ad attirarci, a non farci smarrire la strada di casa? Abbiamo lo Spirito Santo, il Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Gesù, secondo la carne, è già salito al Padre, ma lo Spirito, proprio perché non c'è nulla di più da dare se non la vita di Gesù risorto, basta, ci sarà per sempre, anche nel regno, è compiuto. Qui uno degli effetti dello Spirito Santo è liberarci non solo dalla paura della morte, ma dall'attaccamento a quel misero gruppetto di anni che è la nostra vita terrena. Andando non si perde niente, si portano le cose migliori guadagnando tutto. Quindi non è conforme alla fede cristiana avere una fede da rimpianto, una fede che guarda indietro. C'è solo una direzione della fede, il futuro, compiuto in Gesù, attraente per coloro che credono in Lui. Vi ho già spiegato, accennavo prima, non vi lascerò orfani. Ecco, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede, non lo conosce. Voi non dovete pensare, mi sembra evidente, no? Così è quasi scontato. No, vuol dire una cosa molto più importante, Giovanni. Caratteristica del mondo che è nelle tenebre non è prima di tutto l'opposizione, ma è non vedere Dio. Caratteristica del mondo è quello di travolgere nel proprio orizzonte e non permettere di ascoltare, vedere il dono di Dio. Il fatto che il mondo non lo conosca è un implicito monito ai credenti a annunciare il Vangelo. È mediante l'ascolto della parola che gli uomini possono capire il mondo vedendo ciò che il mondo impedisce loro di vedere. Che il mondo è una creazione di Dio, che il mondo è oggetto dello Spirito affinché ci siano nuovi cieli e nuova terra. Quindi Giovanni sta dicendo, quando vedete un non credente, non disprezzatelo dicendo, tu sei del mondo, noi di Dio. Abbiate lo stile di Gesù, che conoscendo il Padre, ha voluto che quel Padre potesse diventare di tutti. Ecco la missione di Gesù, ma ecco anche lo stile e lo scopo della predicazione. È una sola sottolineatura, poiché dobbiamo concludere, abbiamo finito. E in quel giorno voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Guardiamo grammaticalmente i verbi. Futuro, presente, futuro. Vedrete, vivo, vivrete. In ordine. Io vivo è al presente, quindi vuol dire la vita di Gesù è totalmente stabile. Noi vivremo, ma non è un futuro rimandato, è un futuro di conseguenza. Cos'è il futuro di conseguenza? Qualcosa che è in diretta dipendenza da qualche cosa che precede. Giovanni è come dicesse, la vita gloriosa di Gesù consente a voi già ora di poter vivere di Lui. A questo giova lo Spirito. E può stupire che lo Spirito Santo sia centrale, è un'inclusione. Comandamenti, Gesù e lo Spirito, di nuovo comandamenti. Perché questa struttura di Giovanni? Si apre con i comandamenti, lo Spirito, Gesù, si conclude con i comandamenti. Perché adesso Gesù rivela qual è la portata dei comandamenti. I comandamenti sono la risposta, la parola che l'uomo dice al Signore, dichiarandogli che è Lui colui che desidera. abbiamo una nuova luce sul comandamento. Il comandamento come quella possibilità che ci è data di mostrare concretamente che il nostro desiderio è il Signore. Il comandamento, l'osservanza del comandamento, consente a Dio di offrirsi nella nostra imitazione. Cioè, quando io osservo i suoi comandamenti, sto dicendo, vieni Signore Gesù. Non sto dicendo, guarda come sono bravo, dammi il premio. Mentre osservo i comandamenti, io gli sto dicendo, vieni Signore Gesù. E questa è conseguenza di un fatto. Mediante i comandamenti mi apro all'amore. Qui è molto facile adesso. Ma dando fiducia a Gesù, facendo quello che lui dice, perché sono animato dal desiderio di sperimentare la sua vita nuova, quella per la quale mi dà lo Spirito, che cosa succede? Che chi entra in comunione con Gesù sente l'unica, la prima cosa che Gesù sente nella sua vita, l'amore del Padre. Non appena uno dà fiducia al Signore, sente come prima cosa l'amore del Padre. Mediante la fede si unifica all'amato, si diventa e si unifica all'amato, amato è un participio passato. Se c'è l'amato, c'è anche l'amante, e quello è il Padre. E fare sentire il Padre amante dentro il Figlio amato è anche questa una azione dello Spirito. Cosa fa lo Spirito in noi? Ci rende partecipi dei sentimenti di Gesù risorto. E qual è il primo sentimento di Gesù risorto? Urlare e gridare nella pienezza della gioia pasquale, Dio è mio Padre. Questo vi spiega anche perché è così importante la parola post-pasquale che il risorto, sempre in secondo Giovanni, fa dire alla Maddalena. Cosa dice? Maestro mio, e soprattutto a Tommaso. Come esprime Tommaso la sua fede? Signore mio, Dio mio, che poi è la testimonianza che hanno già cominciato a vivere una nuova vita, realizzando che cosa? La parola di Gesù. Salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Allora ecco qui, in conclusione, abbiamo una implicita definizione dello Spirito. Non l'ha dato Giovanni chiaramente, l'abbiamo noi alla scuola di Giovanni. Che poi non è anche originale, perché ce l'ha detto Gesù, egli prenderà del mio e ve lo darà. Cosa fa lo Spirito? Prende del mio e ve lo darà. Ecco, allora lo Spirito è proprio questo. Colui che si fa avere nei confronti del Padre lo stesso rapporto affettuoso che ha Gesù. Lo Spirito è il continuo difensore, sostenitore, che impedisce alla fede di diventare impersonale. Lo Spirito fa riconoscere Dio realmente come il mio Dio. Dunque, la funzione dello Spirito è trasferire nel cuore dei credenti l'affetto del Figlio verso il Padre, affinché anche i credenti senza paura dicano con la stessa santa possessività Dio mio e Padre mio. Ecco l'opera dello Spirito. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi trasformi, illumini e consoli, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buone vacanze.
Amen.